Iniziamo la nostra preghiera segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a cori alterni, alternandoci uomini e donne. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io non odio nessuno, i poveri lo ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera.
Gustate e vedete come muoiono il mondo, Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I leoni sono miserabili amanti, ma chi cerca il Signore non manca a sue rene.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora questo salmo, che l'intestazione ci ricorda, questo brano di Davide che si finge pazzo, ci introduce appunto alla lettura dei capitoli di questa sera. Ripartiamo dal capitolo 21, e che vede appunto Davide fuggire. Nei capitoli precedenti abbiamo assistito a questo veleno dell'invidia e del sospetto, no? Che prende sempre più Saul. Saul che all'inizio, come il racconto ci dice, che accade in genere un po' di tutti rispetto all'amato, no? Ricordate Davide, Dodì, no? Anche lui cioè questo colpisce il, cioè viene colpito dal fascino, anche dal successo che Davide ha, no? Per Saul. Ricordate tutte le vicende legate alle guerre con i Filistei e così. Però poi Saul, che lo conosciamo anche per le sue vicende personali, per la sua fatica nel vivere la vocazione a cui è stato chiamato, per tutto i suoi, come dire, problemi interiori, la sua visione religiosa abbastanza superstiziosa e inquinata. Quale delle nostre visioni religiose si può dire totalmente pura? Io lo dico per me. E questo ci fa sentire in qualche modo Saul non così lontano, no? Saulo che appunto nei confronti di Davide comincia a un certo punto a essere sempre più preso dall'invidia. Ricordate il canto delle donne che all'arrivo in città di Saulo e Davide cantano: Saulo ha ucciso i suoi 1000, no, Davide ha ucciso i suoi 10.000. E l'invidia, come sappiamo, è omicida. Se non si può in qualche modo rubare all'altro e per tante cose che l'altro ha, non si possono rubare perché fanno magari parte della sua storia, della sua persona, del suo carattere, della sua capacità, no? Allora sì, la decisione è quella di sopprimerlo. Per cui allora è la storia dell'umanità da Caino a Abele, no? Ricordate, da Caino a Abele, no? In poi, la storia di fratelli che non sanno, dove non si sa gustare del bene dell'altro, no? Ma il bene dell'altro in qualche modo è frutto di sofferenza, cioè produce sofferenza, meglio, no? Perché è qualcosa che si brama e non si può avere. E allora Saul, come sappiamo, nel suo cuore sempre più si lascia prendere dalla decisione di uccidere Davide. Davide se ne accorge, no? E nel capitolo 20 sappiamo, in questo racconto che è stato abbastanza lungo e articolato, come fugge, in qualche modo aiutato da Jonathan, no? Che lo aiuta. Ecco, Jonathan non crede prima immediatamente che il padre voglia veramente uccidere Davide. Ricordate, Davide gli dice riguardo a questo pasto per la luna nuova, cena per la luna nuova. Allora il fatto che io non verrò, no? Quando Saulo si accorgerà della mia assenza, allora tu digli che sono dovuto andare presso i miei familiari, no? Presso la mia famiglia, per offrire un sacrificio per la mia famiglia. Se lui sarà tranquillo, allora questo sarà un segno positivo. Se invece si adirerà, ecco, no, tu toccherai con mano che lui vuole uccidermi. Per cui Davide fugge, e da questo momento vedremo che Davide sarà uno sbandato. E all'inizio sarà da solo, poi vedremo che un gruppo di altri sbandati li faranno corona, li faranno gruppo, e questo sbandamento sarà uno sbandamento fisico, ma vedremo che sarà anche uno sbandamento morale, cioè che nelle sue fughe, nelle sue situazioni coinvolgerà, volendolo, non volendolo, non tenendo conto delle conseguenze, anche altre persone in situazioni, vedremo, tragiche. Quindi, capitolo 21, Davide si alzò e partì, e Jonathan tornò in città. Davide si recò a Nob dal sacerdote Achimelech. Achimelech, trepidante, andò incontro a Davide e gli disse: perché sei solo e non c'è nessuno con te? Rispose Davide al sacerdote Achimelech: il re mi ha ordinato e mi ha detto: nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato incarico. Ricordate che questi sacerdoti sono in questo momento sono disoccupati, perché ricordate dov'è l'arca? L'arca è a Kiriat Yearim, no? L'abbiamo vista tanti capitoli fa, no? Che era stata messa da lì perché nessuno riusciva a maneggiarla, no? Nessuno sapeva cosa farne di questa presenza di Dio così ingombrante. Per cui Davide si reca a Nob, dove appunto c'è questo Achimelech con la sua famiglia, questi sacerdoti del Signore. E naturalmente lui, vedendolo e non sapendo nulla di quello che sta accadendo a Davide, e allora appunto gli dice: come mai sei solo, come mai non c'è nessuno con te? E il re mi ha ordinato, mi ha detto: nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato incarico. Ai miei giovani ho dato appuntamento a tal posto, ora però sei sotto mano 5 pani, dammeli o altra cosa che si possa trovare. Vedete, in fuga naturalmente deve arrangiarsi, e per cui con una menzogna, no, non sta lì naturalmente a spiegare che cosa sta accadendo, e dall'altra parte ha fame, per cui gli chiede se aveva qualcosa da mangiare. Il sacerdote rispose a Davide: non ho sotto mano pani comuni, ho solo pani sacri per i tuoi giovani, se si sono almeno astenuti dalle donne. Erano i pani dell'offerta, questi che venivano consacrati, quindi avevano un valore liturgico, no? Non potevano essere presi così. E rispose Davide al sacerdote: ma certo, dalle donne ci siamo astenuti dall'altro ieri. Vedete, appunto, è un uomo di parola, no, pronta, Davide, sa. E quando mi misi in viaggio, il sesso dei giovani era in condizione di santità, sebbene si trattasse di un viaggio profano, tanto più oggi. Cioè, quindi qui siamo riportati a tutte quelle regole di purità legate anche alla sessualità, per cui bisognava astenersi, no, dai rapporti sessuali prima di compiere delle azioni liturgiche, no, e di partecipare anche delle azioni liturgiche. E allora Davide dice una grande balla, naturalmente, perché fra l'altro non, lui è da solo, non ci sono neanche questi altri giovani che sono con lui. Il sacerdote gli crede e il sacerdote gli diede il pane sacro, perché non c'era l'altro pane che quello dell'offerta, ritirato dalla presenza del Signore, per mettervi pane fresco nel giorno in cui quello veniva tolto. Questa vicenda, fra l'altro, questo fatto che Davide prende il con una menzogna, ricordate che la riprenderà Gesù, a proposito del sabato, no? Cioè, questo sarà ripreso. Infatti anche in nota noi troviamo l'indicazione di Matteo, capitolo 12, almeno su molte Bibbie, versetti 3 e 4. Riguardo al sabato, no? Lì è la discussione sul sabato. Per mettervi pane fresco nel giorno in cui quello veniva tolto. Ma era là, in quel giorno, uno dei ministri di Saul, trattenuto presso il Signore, di nome Doeg Edomita, capo dei pastori di Saul. C'è un problema, no? Che fra le persone presenti c'è questo ministro di Saul. Davide disse, che però non sa niente naturalmente ancora di tutte le vicende ultime di Davide, e per cui sta lì, ascolta, non dice nulla, non obietta niente. Davide disse ad Achimelech: non hai per caso sotto mano una lancia o una spada? Io non ho preso con me né la mia spada né altre mie armi, perché l'incarico del re era urgente. Il sacerdote rispose: guarda, c'è la spada di Golia, il filisteo, che tu hai ucciso nella valle del Terebinto, e là dietro l'efod, avvolta in un manto. Se te la vuoi prendere, prendila, perché qui non c'è altra spada che questa. Rispose Davide: non ce n'è una migliore, dammela. Vedete, approfitta anche per armarsi, è in gioco la sua vita, e quindi c'è quella spada che... con la quale poi ho ucciso lui Golia, no? Ricordate quando poi Golia era già a terra, colpito dal sasso lanciato da Davide. Quel giorno Davide si alzò e si allontanò da Saul e giunse ad Achis, re di Gat. Attenzione, Achis, re di Gat, è un re filisteo, cioè veramente un po' uno sbandato Davide, cioè, perché è nel deserto, deve campare, per cui va lì con un inganno, riesce a procurarsi del pane, anche se sacro, non gli interessa, la spada, e addirittura adesso va da quelli che aveva combattuto, dai suoi nemici, dai filistei, a chiedere ospitalità. I ministri di Achis gli dissero: non è costui Davide, il re del paese? Attenzione, Davide non è il re del paese, è ancora Saul il re del paese, no? Ma questo dice già la considerazione che Davide aveva, come sappiamo, nel popolo e fuori dal popolo. Gli altri popoli conoscevano, appunto, era già noto le sue gesta, la sua forza, in qualche modo l'essere, c'è un telefono che suona, l'essere appunto colui che avrebbe poi, sarebbe diventato poi re. Non cantavano a lui tra le danze dicendo: ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Davide si preoccupò di queste parole e temette molto Achis, re di Gat. Allora cambiò comportamento ai loro occhi e faceva il folle tra le loro mani, tracciava segni strani sulle porte e lasciava colare la saliva sulla barba. È un po' sorprendente questo atteggiamento, cosa comprendiamo? Comprendiamo che il fatto che le reazioni dei ministri non sono tutte tranquille, perché conoscono il suo valore, conoscono che è un condottiero, lo chiamano già re, e il fatto che lui sta venendo a chiedere accoglienza presso la loro città non li lascia tranquilli, per cui Davide coglie che le cose possono prendere tutta un'altra piega rispetto a quello che lui chiedeva e si finge pazzo. Questo dice anche un po' la genialità del tipo, cioè nel senso che infatti che succede? Succede che tracciava segni strani sulle porte, lasciava colare la saliva sulla barba, e Achis disse ai ministri: ecco, vedete anche voi che è un pazzo, perché lo avete condotto da me? Non ho abbastanza pazzi io perché mi conduciate anche costui per fare il pazzo davanti a me? Dovrebbe entrare in casa mia un uomo simile? Lo mandano via. Probabilmente qui c'è qualcosa che ancora anche nelle nostre culture rimane, no? Cioè, in qualche modo la persona che ha uno squilibrio mentale fa paura, non lo si sa con bene come gestire, no? Nell'antichità ancora oggi noi diciamo è una malattia, no? Nel passato uno spirito, ricordate come nei Vangeli tanti malati che dai segni che i Vangeli stessi ci dicono, oggi diremmo: ma sembra epilessia, no? Sembra così, si diceva è un demoniato, no? Il demonio l'ha preso, no? E allora ancora di più a quel tempo, no? Quindi un uomo preso da uno spirito. Ora attenzione, il verbo che dice appunto che lui fa il pazzo è lo stesso verbo che il verbo allal, che è lo stesso verbo che viene utilizzato per la lode. Per la lode, cioè la lode è come, no, come una manifestazione di gioia, no? Una manifestazione di esultanza che però può rasentare la follia, no? La follia. Nel salmo che abbiamo letto all'inizio, dove si dice appunto, a un certo punto si dice: io mi glorio, come dice, vediamo un attimo, riprendiamo. Perché qui sul foglio c'è la vecchia traduzione, nella nuova si dice: io mi glorio nel Signore. Allora, questo glorio è lo stesso verbo, cioè letteralmente si potrebbe tradurre: io faccio il pazzo nel Signore. Io faccio il pazzo nel Signore. Allora, è qualcosa che cioè è Davide che si finge pazzo, è Davide che suona la cetra, è Davide che poi incontreremo nei capitoli successivi, che quando arriva l'arca nella città di Gerusalemme si metterà a danzare nudo, coperto solo da un piccolo perizoma, no? E la moglie Mica dirà: è un pazzo, no? E tutto questo è Davide, no? Cioè tutto questo è Davide che stiamo sempre conoscendo sempre di più, che è l'amato, che è l'innamorato. Attenzione, poi sarà sempre l'amore in qualche modo, o la ricerca dell'amore, che lo porterà poi in alcune vicende che vedremo anche alla rovina. Ricordate tutta la vicenda di Betsabea, no? Che poi vedremo. E allora è un po' l'immagine di questo, no? Di un uomo che gioisce, no? Che esulta, Sapete che nella tradizione della Chiesa, soprattutto anche della Chiesa orientale, ci sono i folli di Dio, i folli di Dio, di cui nella Chiesa occidentale uno di questi era Francesco d'Assisi, no? Tra l'altro i folli di Dio nella tradizione orientale hanno come patrono Davide. Davide. Cioè sono quelle, appunto, da una parte considerati folli, da un'altra parte no, innamorati, no, di Dio, innamorati di Dio. Allora Davide, no, in questo caso finge esultanza, no, in altri casi esulterà in questa gioia e in questa modalità che rasenta la follia dell'amore. Per cui viene rispedito. Davide partì di là e si rifugiò nella grotta di Adullam. Lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre e scesero là da lui. Si radunarono allora con lui quanti erano nei guai, quelli che avevano debiti e tutti gli scontenti, ed egli diventò il loro capo. Vedete, Davide, che uno sbandato, che un senza casa, senza patria, e fra l'altro sempre più, e lo vedremo, un braccato, cioè lui è nel deserto perché è braccato, lui è nel deserto perché fugge, perché no, il deserto che tra l'altro paradossalmente è il luogo dove la vita è quasi impossibile, no? Diventa il luogo della sua casa. Vedremo sempre più questa cosa del deserto che in qualche modo lo accoglierà. Cioè Davide qui in qualche modo ripercorrerà la vicenda del popolo di Israele. Anche se ricordate, anche il popolo di Israele andrà nel deserto per paura. Ricordate che il popolo, nel libro dei Numeri abbiamo letto che quando erano lì per entrare, tutta la vicenda degli esploratori, ricordate, no? Cioè, non vuole entrare perché a un certo punto gli esploratori dicono che fra le popolazioni che hanno visto lì nella terra che il Signore ha promesso ci sono anche i giganti. E allora, ci sono anche i giganti, poi come sappiamo tante volte sono la proiezione delle nostre paure che ingigantiscono, no? Tutte le difficoltà. Per cui il popolo, per paura dei giganti, torna nel deserto, no? Torna nel deserto. Nel luogo della morte dove però il Signore è con lui, no? Il Signore è con il popolo, è con lui, con Davide, è con lui come è stato con il popolo, no? E dove paradossalmente si può fare esperienza dell'amore di Dio, che anche qui Davide in qualche modo qui Davide accoglie gente come lui. Accoglie gente come lui. Lui rifiutato, in fuga, però attorno a lui si riuniscono, no? Tante persone che appunto, il testo ce lo dice, che avevano debiti, scontenti, è forte questa parola, scontenti, no? Perché ci fa pensare a scontenti di che? Beh, scontenti di tutte quelle situazioni per cui anche noi siamo scontenti, no? Ognuno dovrebbe domandarsi, no? Cioè, quali sono le cose di cui sono scontento, e faremo una lista, no? Ognuno abbastanza lunga, no? Quindi scontenti di tante cose della vita. E Davide li mette insieme, diventò loro capo. E furono così con lui circa 400 uomini. È un piccolo esercito, è una banda, e vedremo che, dicevo che già l'abbiamo visto, no? Queste ambiguità, questo sbandamento anche morale un po' di Davide, vedremo che coinvolgerà anche la sua banda, che su alcune cose vedremo dei comportamenti un po' mafiosi, ma questo staremo lì a vedere. Davide partì di là e andò a Mizpah di Moab e disse al re di Moab: permetti che risiedano da voi mio padre e mia madre finché sappia che cosa Dio vuol fare di con me. E naturalmente Davide sa che in pericolo non è soltanto la sua vita, ma è la vita anche della sua famiglia, perché Saul tenterà, no, di uccidere anche i suoi familiari. Per cui anche qui va dal re di Moab, un re con il quale poi avrà delle guerre, degli scontri, e chiede ospitalità e accoglienza per il padre e la madre. Li condusse al re di Moab e rimasero con lui finché Davide rimase nel rifugio. Il profeta Gad disse a Davide: ecco, in questo gruppo di gente c'è anche un profeta che dice a Davide: non restare più in questo rifugio, parti e va nel territorio di Giuda. Davide partì e andò nella foresta di Cheret. Saul venne a sapere che era stato avvistato Davide con gli uomini che erano con lui. Saul era seduto a Gaba, sotto il tamerisco sull'altura, con la lancia in mano, e i ministri intorno. Saul disse allora ai ministri che gli stavano intorno: ascoltate voi beniamiti, il figlio di Jesse darà forza a tutti voi campi e vigne, e vi farà tutti comandanti di migliaia e comandanti di centinaia, perché voi tutti siate d'accordo contro di me? Nessuno mi avverte dell'alleanza di mio figlio con il figlio di Jesse? Nessuno di voi si affligge per me e si confida che mio figlio ha sollevato il mio servo contro di me per ordire insidie, come avviene oggi? Vedete, è un poveraccio Saul, no, nel senso che legge la realtà in maniera sbagliata, no? Mosso dall'invidia, mosso dalla paura, mosso, ormai tutto è contro di lui, eh? Fino adesso noi abbiamo visto che Davide non ha fatto nulla contro di Saul, non ha messo su nessuna alleanza contro di Saul, l'amicizia, no, questa amicizia intensa con Jonathan non è per andare contro Saul, eccetera. Ma è come se il cuore che viene preso dalla paura, dal sospetto, dall'invidia, non sa più vedere le cose nella loro realtà. Questo lo vediamo anche nelle nostre vicende umane, no? Cioè, quasi a un certo punto noi ci creiamo i nemici, a volte ci sono, ma a volte magari o li ingigantiamo o li creiamo. Per cui Saul è sempre più schiavo della sua paura, no? E vedete, tutto ciò che fa è spinto dalla paura. La lettera agli ebrei, come sapete, la lettera agli ebrei la stiamo leggendo questa settimana nella liturgia. Nella lettera agli ebrei c'è quel passaggio che abbiamo letto, che è uno, sapete che nella Bibbia questa parola di uomini in cui c'è la parola di Dio, la parola di Dio che è presente in tutte queste parole di uomini, però non è presente nella stessa densità. Ci sono dei versetti, no, dove la densità della parola di Dio è fortissima, no? Come per esempio in questo versetto della lettera agli ebrei al capitolo 2 al versetto 14, dove si dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè qui ci dice che Gesù si è fatto uno di noi, ha assunto la nostra carne e il nostro sangue per liberarci, no, da colui che ci tiene schiavi per tutta la vita. Sotto la paura della morte. Attenzione, la paura della morte non è, è la paura della morte che tutti noi un giorno vivremo, di quel passaggio che tutti noi un giorno vivremo, perché rispetto a quello incontriamo tanta gente, non lo so quanta, che dice: no, io non ho paura di morire. Che sia vero o non sia vero, lo sa lui. Però di fatto, no? No, ma quello di cui abbiamo tutti paura e di quella morte che è già presente nella vita, cioè di tutto quello che già oggi avvelena la nostra vita: la malattia, la violenza, l'emarginazione, la povertà, il non essere considerati, no, tutto quello che in qualche modo sentiamo che, tra virgolette, ci uccide: non essere amati, la solitudine, l'isolamento. Allora, tutto questo, dice la lettera agli Ebrei, che c'è qualcuno, il divisore, che ci tiene schiavi. Per cui il vero motore dell'agire degli uomini è la paura della morte. A me piace ricordare, forse l'ho già detto qui, ma se l'ho detto voi abbiate pazienza, è una citazione, non è una citazione di un padre della Chiesa, ma è una citazione di un film americano. Che era un filmetto, cioè, nel senso che credo che abbia più o meno 20 anni, che però forse con alcuni di voi li abbiamo visto, che era Stregati dalla Luna, un film con Cher e Nicolas Cage. Faccio questa citazione, cioè cito, no? Isacco, il siropo, Nicolas Cage. E in quel filmetto, che era un filmetto un po' così, cioè, a un certo punto c'è un'attrice che fa la madre di Cher, no? E un'attrice, adesso non ricordo il nome, ma un'attrice di livello, brava, molto brava. E allora a un certo punto questa persona, la mamma di Cher, che è sposata con un uomo, una coppia italo-americana, un uomo che l'ha sempre tradita, sempre. Al che un'ennesima sera in cui lui torna tardi, in cui lei gli dice, ma dove sei stato? E lui comincia a dire, che vuoi, tu sei sempre così, eccetera, no? Le solite, Allora lei lo guarda e dice, lo sai perché fai così? E lui, perché hai paura di morire? Perché hai paura di morire? È bellissimo, bellissima questa situazione, no? E cioè, come dire, quello che poi spinge, no? Questa è la paura della morte, che poi dall'altra parte si chiama ansia della vita, no? Cioè, che nei nostri dialetti è sempre la stessa cosa, di ogni lasciata è persa, no? Cioè, quando mi invitano a pranzo alla domenica nelle nostre, sembra sempre un banchetto di nozze, e sembra che uno venga dal Biafra, e per cui se la mangia, e mangia, dice, grazie, e mangia. Allora ogni tanto dice, vabbè, domani non c'è più. Domani non c'è più. Allora, queste no, forze che ci tengono schiavi. Qui l'Eterno dice che il Signore ci ha liberati, ci libera, no? Perché ci libera il cuore. Quindi Saulo è schiavo della paura della morte, no? Che per lui è quello di essere, no, non avere più potere, non essere più re, perché lo spinge a vedere tutto e tutti come nemici. Rispose Doeg l'Edomita, che stava tra i ministri di Saul. Vi ricordate che l'abbiamo trovato da Abimelech, no? E allora disse, ho visto il figlio di Jesse, è venuto a Nob da Chimelech, figlio di Achitub, e costui ha consultato il Signore per lui, gli ha dato da mangiare e gli ha consegnato la spada di Golia, il Filisteo. Il re subito convocò il sacerdote Achimelech, figlio di Achitub, e tutti i sacerdoti della casa di suo padre che erano in Nob, ed essi vennero tutti dal re. Disse Saul, ascolta figlio di Achitub. Rispose, eccomi mio signore. Saul gli disse, perché vi siete accordati contro di me, tu e il figlio di Jesse, dal momento che gli hai dato pane e spada e consultato Dio per lui, perché insorgesse contro di me insidiandomi come avviene oggi? Vedete, no? Cioè di per sé non gli è stato detto che si sono accordati, no? Gli è stato detto che gli ha dato da mangiare, noi sappiamo, però è come dire, no? La sua visione già legge, interpreta, no? Cioè tutto quello che sta accadendo, come dire, ecco, ci siamo messi d'accordo, no? E anche tu sei con lui, sei mio nemico. E dice, Achimelech rispose al re, e chi tra tutti i tuoi ministri è come Davide, fedele e genero del re, e capo del tuo corpo di guardia, è onorato in casa tua? Vedete, lui ancora non ha capito che Saul c'è con Davide, per cui dice, ma chi è come Davide, no? E forse oggi è la prima volta che consulto Dio per lui? Non sia mai. Non imputi il re questo fatto al suo servo, a tutta la casa di mio padre, poiché il tuo servo non sapeva di questa faccenda cosa alcuna, né piccola né grande. Ma il re disse, devi morire, Achimelech, tu e tutta la casa di tuo padre. Vedete, no? Questa essere schiavi della paura che si traduce in un istinto omicida. Questa vicenda, fra l'altro, dell'invidia, della paura, ci ricorda anche un altro re che per invidia fa una strage e per paura fa una strage, no? Erode, eh? C'è una dinamica simile, no? Anche lì c'è un nemico potenziale, addirittura un bambino, no? Che porta a fare una strage. Io mi salvo uccidendoti. Il re disse ai corrieri che stavano attorno a lui, scagliatevi contro i sacerdoti del Signore e metteteli a morte, perché hanno prestato mano a Davide e non mi hanno avvertito, pur sapendo che egli fuggiva. Ma i ministri del re non vollero stendere le mani per colpire i sacerdoti del Signore. Allora il re disse a Doeg, scagliati tu contro i sacerdoti e colpiscili. Doeg l'edomita si scagliò lui contro i sacerdoti e li colpì, e uccise in quel giorno 85 uomini che portavano l'efod di lino. Passò a fin di spada a Nob, la città dei sacerdoti, uomini e donne, fanciulli e lattanti, anche i buoi, asini e pecore passò a fin di spada. Si salvò un figlio di Achimelech, figlio di Achitub, che si chiamava Ebiatar, il quale fuggì presso Davide. Ebiatar narrò a Davide che Saul aveva trucidato i sacerdoti del Signore. Davide rispose a Ebiatar, quel giorno sapevo, dato la presenza di Doeg l'edomita, che avrebbe riferito tutto a Saul. Io mi sono scagliato contro le vite della casa di tuo padre. E in qualche modo è vero, no, non li ha uccisi lui? No, ma il suo comportamento, no, ha messo in moto, no, il suo comportamento ambiguo, il suo comportamento falso, no, spinto dalla fame, spinto dalla fuga, sì, però in qualche modo mette in moto delle cose che non voleva né prevedeva, no? Noi non controlliamo il male, noi non lo controlliamo, nel senso che tante volte, no, cioè abbiamo l'illusione di sapere di stare a fare delle cose, no? E però dice vabbè, tanto sono solo lì, non sono solo. Ma questo non accade. E allora vedete, Davide si rende conto, no? Che in qualche modo quello che è successo è dipeso anche da lui. Rimani con me, non temere. Chiunque vorrà la tua vita, vorrà la mia, perché tu presso di me sarai come un bene da custodire. Riferirono a Davide, ecco, i filistei stanno attaccando Keilah e saccheggiano le aie. Davide consultò il Signore chiedendo, devo andare? Riuscirò a sconfiggere questi filistei? Rispose il Signore, va, perché sconfiggerai i filistei e salverai Keilah. Ma gli uomini di Davide gli dissero, ecco, noi abbiamo già da temere qui in Giuda, tanto più se andremo a Keilah contro le schiere dei filistei. Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose, muoviti e scendi a Keilah, perché io metterò i filistei nelle tue mani. E vedete, no? E parlavamo di un uomo allo sbando, di un uomo che cerca di salvarsi dalla morte che incombe su di lui e che un po' va dai filistei cercando, no, di essere accolto, vedendo che scappa, fingendosi pazzo, un po' vedendo che una cittadina, un villaggio era minacciato dai filistei, lui che aveva sempre combattuto i filistei, no, sente di portare aiuto, decide di portare aiuto, per cui attraverso, ecco, l'Epod erano questi delle specie di oracoli, dei pezzi, non so, delle pietre che in qualche modo, no, si buttavano per terra e si leggevano, no? Cioè il profeta, quindi delle modalità antiche che ancora succede ogni tanto, no? Non so se c'è ancora quelli che buttano le gocce di acqua, di olio nell'acqua e poi dalla forma. Beh, i fondi di caffè sono un evergreen, cioè non un must, non passano mai. Per cui delle modalità per in qualche modo, no, interrogare il divino. Davide con i suoi uomini scese a Keila, combatté con i filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide salvò gli abitanti di Keila. Poiché Abiatar, figlio di Achimele, che si era rifugiato presso Davide, anche l'Efodo nelle sue mani era sceso a Keila. Fu riferito a Saulo che Davide era giunto a Keila e Saulo disse: Dio l'ha gettato nelle mie mani, perché si è rinchiuso da sé venendo in una città con porte e sbarre. Quindi Saulo vede che è andato, sa che è andato lì, per cui decide subito di andarlo a prendere. Saulo chiamò tutto il popolo e le armi per scendere a Keila e assediare Davide e i suoi uomini. Quando Davide seppe che Saulo veniva contro di lui macchinando il male, disse al sacerdote di Atar: porta qui l'efod. Davide disse: il Signore Dio di Israele, il tuo servo ha sentito dire che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città per causa mia. Mi metteranno nelle sue mani i signori di Keila? Mi metteranno nelle sue mani i signori di Keila? Lui intuisce che, cioè, che non si può fidare pienamente, no, di questi degli anziani, dei capi di questa cittadina. E scenderà Saulo come ha saputo il tuo servo? Signore Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo. Il Signore rispose: scenderà. Davide disse: i signori di Keila mi consegneranno nelle mani di Saulo con i miei uomini? Il Signore rispose: ti consegneranno. Ora attenzione, anche qui non dobbiamo pensare che è proprio un dialogo domanda e risposta, no? Tramite, cioè dobbiamo sempre tener conto della coscienza del tempo, delle modalità, no? Che per quanto noi riteniamo e siamo cresciuti, allo stesso tempo non ne siamo completamente, no? No. Sempre un po' alla ricerca di oracoli, no? Sempre alla ricerca di vi ho detto che una volta in cappella universitaria è venuta una ragazza, noi siamo lì come centro di ascolto, no? Cioè la mattina, e allora si è seduta e mi dice: io sto per prendere una decisione importante, e prima di decidere mi son detta che forse è meglio che senta che cosa ne pensa Dio, per questo sono qui. Io ho detto: un momento, ci sono dei presupposti che dobbiamo mettere in discussione, no? Cioè, no, quindi questa idea, no, del sacerdote, che il sacerdote che è l'uomo del sacro, l'uomo di Dio, l'oracolo, no? Per cui io vado al sacerdote, quello che mi dirà il sacerdote me lo dice Dio, non è assolutamente scontato, cioè, è proprio per niente. Per cui è piuttosto quella ricerca, quell'ascolto del cuore, dove il Signore ispira e va messo alla prova l'ispirazione del cuore, nel confronto con la realtà. Per cui che Saulo sta venendo, che questi qui saranno apparsi un po' titubanti, amici da una parte, ma dietro dall'altra parte dire: guarda, viene Saulo, mettiamoci con Saulo, consegniamo Davide, lui lo coglie. E cogli in questo, no, che il Signore gli dice: vattene, perché qua. Davide disse: i signori di Keila mi consegneranno nelle mani di Saulo con i miei uomini. Il Signore rispose: ti consegneranno. Davide si alzò e uscì da Keila con i suoi uomini, circa 600, vagando senza meta. Fu riferito a Saulo che Davide si era messo in salvo fuggendo da Keila ed egli rinunciò all'azione. Davide andò a dimorare nel deserto, in luoghi impervi, in zona montuosa, nel deserto di Zif, e Saulo lo cercava continuamente, ma Dio non lo mise mai nelle sue mani. È un uomo in fuga, un uomo braccato, no? Però allo stesso tempo Davide sta sperimentando, no? una provvidenza di Dio, una sua compagnia anche nel luogo della morte, come il deserto. E, fra l'altro, vi faccio notare, e qui possiamo poi... sapete che il Salterio, cioè lo sappiamo, tutti i salmi vengono detti di Davide, sappiamo che non tutti i salmi sono di Davide, però vengono... Ora, molti salmi, come quello che abbiamo letto stasera, riprendono queste vicende del deserto, cioè come dire che anche queste vicende di Davide non hanno ispirato, aiutato a leggere tante altre situazioni di deserto e tante altre situazioni di sentirsi braccati, di sentirsi minacciati. In quante situazioni ci sentiamo minacciati, in quante situazioni ci sentiamo non in fuga, in quante situazioni ci sentiamo in deserto, in quante situazioni ci sentiamo in una prova, no? E per cui vicini a Davide. Allora, per esempio, no, i salmi, il Salmo 52, nel titolo dice di Davide: dopo che l'Idumeo Doeg venne da Saul per informarlo e dirgli: Davide è entrato nella casa di Abimelech. Qui l'imprecazione di Davide contro Doeg e il suo affidarsi alla fedeltà del Signore. Il versetto 10 dice: io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e sempre. Il Salmo 54 dice: dopo che gli Zifei vennero da Saul a dirgli: ecco, Davide se ne sta nascosto presso di noi. Questo è il brano che leggeremo fra poco. E nel versetto 3-4 si dice: Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Il Salmo 56: ancora quando i Filistei lo tenevano prigioniero in Gat, dove fece il pazzo, dice al versetto 11: lodo la parola di Dio, è il verbo dell'esultanza, il verbo anche della follia. Lodo la parola del Signore, in Dio confido, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo, eccetera. Poi ancora il Salmo 57, il Salmo 59, quando Saul mandò uomini per ucciderlo, il Salmo 62, il Salmo 63, quando dimorava nel deserto di Giuda. C'è un'esperienza di deserto, no? Che Davide sta vivendo, c'è un'esperienza di deserto che il popolo ha vissuto, c'è un'esperienza di deserto che Gesù vivrà. Cioè, quasi come a dire che cioè, non come qualcosa che il Signore manda, ma come qualcosa che è presente nella vita. Che nelle nostre vicende di fraternità ancora omicida, perché noi siamo ancora tutti figli di Caino. La dimensione cainitica, se si può dire così, della nostra vita è ancora molto presente. Noi siamo stati inseriti in un altro che si è fatto fratello in un altro modo, in Gesù. Però siamo in questo cammino dove siamo un po' in Lui e un po' stiamo venendo fuori da quelle dimensioni, no, cainitiche e omicide che segnano i nostri rapporti. Per cui in queste cose ci sono poi deserti.
Però nel deserto, ecco, si può fare esperienza di una vicinanza, di un Signore che non abbandona. Vi ricordate che è bello nel Numeri, no? Quando il popolo non si fida, che il Signore dice nel deserto: non vuoi entrare nella terra? Nel deserto. Però il Signore dice: io vengo con te. Io vengo con te. L'altro giorno stavo leggendo in una parrocchia a Modugno Matteo 16, finale del capitolo 15, e poi e lì nel finale del capitolo 15 c'è un secondo racconto della moltiplicazione dei pani, e in quei racconti, no, si vede benissimo come il Signore, rispetto a quella folla che lo seguiva da più giorni ed erano affamati, no, il Signore cosa dice ai suoi discepoli? Dice: il Signore sentì compassione, no, cioè meglio dice: provo compassione per questa gente che è affamata, sono ormai giorni che vengono dietro di me. Cioè il Signore narra il suo cuore. E i discepoli che cosa dicono? Che vuoi, che ce lo dice a noi? Che mica possiamo andare a comprare, dove possiamo andare a comprare tanti pani per il suo mare, no? Cioè, bellissimo, no? Perché mentre il Signore verso questa, no, parla di un cuore che sente compassione, i discepoli dicono: non sono affari nostri. Cioè, rimandali, si vadano a cercare da mangiare. Oh, te lo dice a noi, che mica ci abbiamo, no? Perché vuoi coinvolgere noi? No, non ci vogliamo coinvolgere con loro. E allora, alla fine di quel brano c'è scritto che il Signore li portò con sé nella regione di Magadan. Non si sa dove è Magadan, sapete? E tuttora oggi non si è mai trovato un posto che si chiama Magadan. Allora, in un commento che ascoltavo, c'era questo commentatore, un gesuita, che diceva: cioè, quasi come se il Signore li porta con sé a quel paese, no? Andate a quel paese, io vengo con voi comunque, però andiamo a quel paese. Andiamo. Ecco, allora il deserto è così, no? Cioè, il deserto è. I deserti sono conseguenza dei nostri tentativi di ammazzarci gli uni con gli altri, per cui uno fugge. Adesso un po' fuggiamo, un po' inseguiamo, no? Un po' siamo persecutori, un po' vittime. Però in questi deserti il Signore non ci abbandona, si fa vittima con noi e rimane con noi anche quando siamo carnefici, no? In qualche modo, perché fra l'altro anche le vicende di Davide ci stanno facendo vedere che non è che tutto è, no, è a posto. Davide vide che Saul era uscito per attentare alla sua vita. Davide stava nel deserto di Zif, a corsa. Allora Jonathan, figlio di Saul, si alzò e andò da Davide, a corsa, e ne rinvigorì il coraggio in nome di Dio. Avevamo lasciato Jonathan e Davide che si salutavano, vi ricordate, al capitolo 20, no? Prima della nostra lettura di stasera. Adesso Jonathan sa che Davide è lì, lo raggiunge e gli dà coraggio. Perché lo trova probabilmente, come dire, scoraggiato, no? Probabilmente in continuo pericolo di vita, in continuo fuggire. Probabilmente Davide voleva mollare, voleva chissà che cosa. Ne rinvigorò il coraggio in nome di Dio, gli disse: non temere, la mano di Saul, mio padre, non potrà raggiungerti, e tu regnerai su Israele, mentre io sarò a te secondo. Mentre io sarò a te secondo. Ricordate che Giovanni Battista dirà qualcosa del genere a Gesù, quando, no, bisogna che, no, che lui cresca e che io diminuisca, perché all'inizio era il contrario, perché Giovanni Battista era il maestro, no? E Gesù era uno dei discepoli. Poi a un certo punto è Giovanni stesso che dice: no, lui deve crescere, io diminuire. Anche Saul mio padre lo sa bene. Essi strinsero un patto davanti al Signore, e Davide rimase a corsa e Jonathan tornò a casa. Concludiamo il capitolo. Ma alcuni di Zif vennero a Gaba da Saul per dirgli: non sai che Davide è nascosto presso di noi nei luoghi impervi di corsa sulla collina di Achilà, meridione della steppa? Ora, dato che il tuo animo desidera scendere, o re, scendi a noi metterlo nelle mani del re. Rispose Saul: benedetti voi dal Signore, perché avete avuto compassione di me. Andate dunque, accertatevi ancora e cercate di conoscere il luogo dove muove i suoi passi e chi lo ha visto là, perché mi hanno detto che egli è molto astuto. Benedice il Signore, invoca la benedizione del Signore su uomini che vogliono permettergli di ucciderlo, no? Cioè di uccidere Davide. È come è stravolto, no? D'altra parte lo sappiamo bene che in questo stravolgimento del cuore si può pensare di rendere gloria a Dio uccidendo degli uomini, e questa è sempre una cosa molto attuale. Andate dunque, accertatevi, eccetera, ecco, il luogo dove muove i suoi passi, chi l'ha visto là, perché mi hanno detto che egli è molto astuto. Cercate di conoscere tutti i nascondigli nei quali si rifugia e tornate a me con la conferma. Allora verrò con voi e se sarà nella zona lo ricercherò in tutti i villaggi di Giuda. Si alzarono e tornarono a Zif, precedendo Saul. Davide e i suoi compagni erano nel deserto di Maon, nell'Araba, a meridione della steppa. Saul andò con i suoi uomini per cercarlo, ma la cosa fu riferita a Davide, il quale scese presso la rupe, rimanendo nel deserto di Maon. Lo seppe Saul e seguì Davide nel deserto di Maon. Saul procedeva sul fianco del monte da una parte, Davide e i suoi uomini sul fianco del monte dall'altra parte. Davide correva via precipitosamente per sfuggire a Saul, e Saul e i suoi uomini accerchiavano Davide e i suoi uomini per catturarli. Ma arrivò un messaggero a dire: Saul, vieni via in fretta, perché i Filistei hanno fatto incursione nella regione. Allora Saul cessò di inseguire Davide e andò contro i Filistei. Per questo chiamarono quel luogo Rupe della Divisione. Sembra quasi un film, no? Cioè, ce l'immaginiamo in questi. Tra l'altro, chi è stato da quelle parti, in quel deserto del Negev, sa che è appunto un deserto di pietra, con tutti questi canyon, con tutte queste montagne, no, di pietra, per cui che non è facile passare dall'una all'altra, no? Perché spesso ci sono dei dirupi, bisogna scendere, bisogna risalire, per cui magari si vede l'altro, no, dall'altra parte, lo si vede quasi a un palmo di mano, ma in realtà è lontano, non lo si può raggiungere. Allora è questo, sono vicini, no? Magari si vedono e vedremo che nei prossimi racconti si vedranno, no? E allo stesso tempo appunto è l'uno che cerca di uccidere l'altro e l'altro è in fuga, Saul e Davide. Ecco, allora ci fermiamo qui, continueremo poi, prendiamoci qualche minuto per rileggere.